Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 4 ottobre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi, la ricerca di articoli e segnalazioni sui quotidiani italiani per quanto riguarda le notizie sulla tecnologia, nuovi media, internet e chi più ne ha più ne metta. Oggi mercoledì non ci sono grandi notizie da segnalare e nemmeno alcun fil rouge da seguire per orientarci tra le varie segnalazioni, ma iniziamo da un articolo che trovo su Sole 24 Ore, inserto Job 24. È un dossier a cura di Giampaolo Colletti che racconta dei cambiamenti per quanto riguarda le professioni della nuova televisione. Questo è infatti il titolo: il digitale e il web cambiano il lavoro e il modo di fare TV. Vediamo un po' come inizia l'articolo Giampaolo Colletti. Dalla paleo televisione generalista non hanno mutuato neppure il nome. Ora si presentano tutti in inglese, rigorosamente con termini composti, come i loro ruoli. Da una parte protesi verso un'iperspecializzazione del lavoro detta dalle nuove tecnologie, dall'altra spinti a una visione manageriale nei piccoli network artigiani. In pratica sono le nuove professioni dell'audiovisivo, i lavoratori da TV di un domani già presente. Una delle figure, come le chiama Colletti, multiskilled, cioè lavorano nelle newsroom digitali e fanno praticamente di tutto, sia operatori che montaggisti che giornalisti, eccetera, eccetera. D'altronde, scrive Colletti, lo schermo si frantuma in mille pezzi e le professionalità si moltiplicano. In una ricerca milanese commissionata dalla Regione Lombardia viene fuori una sorta di mosaico di un mercato variegato e in continuo divenire. Le aziende ritengono strategiche le figure commerciali, produttive e crossmediali, riproduzioni quasi fedele della convergenza multimediale. Lavori però atipici, non solo per il talento che deve essere mixato ad una buona conoscenza del mercato. Per quanto riguarda precisamente il web, c'è un articoletto di spalla, firma dello stesso giornalista, dal titolo "Chi traduce news crossmediali?" e racconta la storia di Fabrizio, attualmente web journalist e montaggista, ma solo quando manca il montatore, dice Fabrizio. Per il resto seguo le news per un canale outdoor, i miei servizi testuali e video vengono irradiati nelle TV dai luoghi aggregativi. È un traduttore di contenuti, appartiene alla famiglia dei crossmediali. Fabrizio dal proprio desk è in grado di elaborare servizi giornalistici, redigere le notizie con i relativi titoli, cercare e selezionare le fonti testuali, fotografiche e filmato, sa gestire un archivio, impaginare e montare con sistemi di publishing adatti a più piattaforme multimediali. Il rischio della sua professione però è diventare un giornalista sempre più deskista e sempre meno inviato sul campo. Piccoli grandi cambiamenti forse inevitabili della professione giornalistica, piccoli grandi cambiamenti inevitabili della professione del creatore di 3D, è un articolo che trovo sull'inserto della stampa, tutto scienze e tecnologie, che esce il mercoledì appunto, ed è un articolo di Ivan Fulco che di nuovo si occupa di realtà virtuale con una sorta di intervista agli inventori di World of Warcraft, il famoso gioco di ruolo online, il cosiddetto MORPG. Io continuo a pronunciare così questo acronimo, è praticamente un gioco di ruolo online multiplayer di massa. Vediamo come racconta World of Warcraft Frank Pierce, cofondatore di Blizzard, la software house americana che ha lanciato World of Warcraft in tutto il mondo. Frank Pierce racconta con orgoglio della sua squadra di artisti e di 4 anni di lavoro durante i quali il team ha creato letteralmente una realtà alternativa. Come nasce un universo virtuale di queste dimensioni? Prima di tutto la nostra produzione artistica è una delle migliori dell'intera industria dei videogiochi, e vabbè. World of Warcraft non richiede computer all'avanguardia, eppure anche così il gioco è visivamente straordinario, e vabbè. Superiamo le dichiarazioni autoincensatorie Vediamo un po' come funziona il processo creativo. Tutto inizia con una fase di brainstorming grafico, realizzando le prime bozze dei mostri, delle città e degli altri elementi. Alcuni artisti preferiscono lavorare su Photoshop, altri iniziano direttamente con carta e matita. Subito dopo si passa alla modellazione al computer con esperti che ricreano i disegni in 3D, quindi alla fase delle texture, i rivestimenti dei modelli. A quel punto c'è la fase di animazione. Abbiamo animatori specializzati, il cui lavoro è dare vita a questi modelli, ma abbiamo anche un team che crea i dungeon, gli ambienti generalmente labirintici in cui si svolgono alcune missioni, ed è responsabile delle città. Il team principale di sviluppo è composto da circa 120 persone. Siete tecnici o artisti? Conclude Ivan Fulco l'intervista. Il videogioco, risponde Frank Pierce, è una forma d'arte. Ci sono membri del team che non si considerano artisti, come i programmatori o gli ingegneri, ma il videogioco come opera finita è una forma d'arte. Mi permetto di segnalare un articolo che è solo tangente rispetto alle notizie che di solito entrano a far parte della rassegna di Quinta di Copertina, ma è un bell'articolo che trovo appunto su Tutto Scienze e Tecnologie in prima pagina, firma di Edward Launay, che si intitola Majorana, scomparsa nel mondo dei quanti. L'articolo riprende un altro articolo di Olev Zaslavsky, uno scienziato russo, che ha scritto appunto una spiegazione un po' bizzarra eppure affascinante sulla scomparsa di Ettore Majorana dalla notte tra il 27 e il 28 marzo 1938. Ettore Majorana è uno dei più promettenti fisici italiani di quel periodo, e molti colleghi lo consideravano un genio. Sull'argomento ha scritto uno straordinario libro Leonardo Sciascia, e molti altri ne hanno scritto. La teoria di Zaslavsky è quella della sparizione quantistica. Infatti il titolo del suo articolo è Ettore Majorana, la meccanica quantistica del destino. Secondo Zaslavsky, che cita anche per esempio uno dei paradossi della meccanica quantistica, dei famosi paradossi come il gatto di Schrödinger, ovvero un gatto chiuso in una cassa fatto in modo che un micio possa simultaneamente esistere in stati differenti. La vita del gatto è legata al funzionamento di un particolare dispositivo, ma non è possibile sapere se il micio è vivo o è morto finché non si apre la cassa per constatare lo stato del suo occupante. Insomma, in pratica, secondo lo studioso russo, Majorana ha fatto una sorta di performance in cui teneva aperte varie possibilità. Majorana non avrebbe fatto altro, scrive Edward Launay, che applicare a se stesso i principi della sua disciplina scientifica, secondo la quale il mondo è retto dal caso e dalla probabilità e non da certezze. Il fisico si sarebbe in un certo modo posto in una condizione di molteplicità di stati, morto, vivente, in fuga, suicida, eccetera. Evidentemente uno solo si è realizzato e ovviamente non si sa quale. Segnalo il bel approfondimento in taglio basso, sempre nella stessa pagina, di Piero Bianucci, che insomma smonta inevitabilmente la teoria del fisico ucraino, chiedo scusa, ho detto russo fino ad adesso, Oleg Zaslavsky, e quindi dice che l'idea che quella di Majorana sia stata una scomparsa quantistica, un teletrasporto in un universo parallelo, equivale a sostenere che i dinosauri si sono estinti perché fumavano troppe sigarette. Ma vista come metafora, offre lo spunto per riflettere sulla meccanica dei quanti. Questa teoria, continua Bianucci, è verificata fino alla nona cifra decimale, funziona magnificamente, eppure è irta di paradossi. Gli oggetti del mondo subatomico hanno una doppia personalità, ora si comportano come onde, ora come particelle, sono un miscuglio inestricabile delle due cose. La probabilità, non la certezza, governa i fenomeni. Posso prevedere che dopo un anno su 100 atomi radioattivi 50 saranno decaduti, ma non quando un singolo atomo decadrà. Può succedere tra un istante o tra un secolo. Ecco perché, insomma, in questa ambivalenza degli stati ci sono il paradosso del gatto di Schrödinger, in cui finché non si apre la scatola non si sa se il gatto è vivo o è morto, e l'applicazione alla scomparsa di Majorana, in cui questa indeterminatezza del risultato porta anche la possibilità di pensare varie interpretazioni. Però poi Piero Bianucci, dopo una colta cavalcata su alcuni esperimenti su questo argomento, ci riporta un po' con i piedi per terra. scrivendo: Occam ci ha insegnato a diffidare delle ipotesi complicate e a preferire quelle semplici. Ho potuto raccogliere qualche testimonianza da quattro suoi compagni di via Panisperna, Bruno Pontecorvo, Emilio Segre, Edoardo Amaldi e Giancarlo Vic concordavano: suicidio da depressione. Mi sono permesso questa piccola, rara eccezione di divagazione su un tema un po' differente da quelli di solito trattati, ma l'articolo è bello e il tema della scomparsa di Majorana è un tema certamente affascinante per tutta una serie di motivi. Ritorniamo, diciamo, nell'alveo delle nostre tematiche. Parlavamo di mondi virtuali, è una sorta di mondo virtuale, è sicuramente quello creato da Star Trek, famoso telefilm da 40 anni, la prima serie che conta milioni di fan in tutto il mondo. Christie's organizza un'asta in cui vengono messi in vendita oggetti e arredamento che girano intorno al mondo di Star Trek. Così inizia l'articolo di Gabriella Iacomella. Vivere nel 2264 può anche essere economico, basta non formalizzarsi sullo stile, per arredare un salotto $1,600 sono sufficienti, a patto di abbinare un tavolo da pranzo dell'Enterprise a sei seggi del Senato Romulano, un candelabro Klingon e un arazzo vulcaniano con un sole sulfureo che si staglia sul monte Seleia. Chiudiamo questa rassegna stampa senza fil rouge e così differenziata con un articolo che trovo su La Repubblica, firma di Enrico Franceschini, corrispondente da Londra, che racconta la storia della finalissima per il campione del mondo di scacchi in corso in questi giorni in Kalmukia, Repubblica Autonoma della Russia, tra il bulgaro Veselin Topalov e il russo Vladimir Kramnik. In pratica è successo in questi giorni che quest'ultimo, ovvero Vladimir Kramnik, è andato al gabinetto una media di 50 volte a partita. Problemi di prostata, si è chiesto l'avversario, o necessità di consultare un microcomputer nascosto nel suo bagno personale, guarda caso l'unica stanza in cui non erano installate videocamere? Insomma, questo è un po' lo spunto per ragionare su quello che è stato l'impatto della tecnologie basate sui computer per quanto riguarda il gioco degli scacchi. Infatti il titolo è: tecnologia scacco matto agli scacchi, la diffusione dei microcomputer alimenta sospetti di brogli sportivi. Ovviamente si segnala nel 1997, quando Garry Kasparov fu battuto da Deep Blue, un supercomputer della IBM, anche se poi lo stesso Kasparov lanciò il sospetto che dietro quel computer dovesse esserci un gran maestro in carne ed ossa, perché nessun computer avrebbe potuto immaginare mosse così irrazionali. Lo stesso Kasparov, in un articolo pubblicato ieri dal Wall Street Journal dal titolo Scacchi truccati, ripropone il suo parere dubbioso o negativo e scettico per quanto riguarda l'impatto delle nuove tecnologie in questo sport gioco così meraviglioso. Così scrive Kasparov: le accuse di imbroglio attorno ad una scacchiera non sono estranee agli ultimi decenni. Basti ricordare quanto è accaduto nel 1972 durante la partita tra Boris Spassky e Bobby Fischer. Ognuno dei due accusava l'altro, per esempio, di una riccia trasmittente nella sedia, mentre l'americano diceva che il KGB avesse nascosto un diabolico congegno per fargli venire mal di denti nelle otturazioni, insomma, cose del genere. Secondo Kasparov, con l'avvento dei computer e delle microtecnologie sono sempre più frequenti i sospetti di trucchi che possono influenzare radicalmente gli esiti del gioco degli scacchi. Bene, speriamo di no, lo dico da scacchista dilettante ma appassionato. Io vi auguro una giornata in cui vincere senza brogli e trucchi tecnologici o meno, e l'appuntamento è a domani.